Prima di iniziare con la predicazione di questa mattina, vorrei dire qualcosa su quello che stiamo vivendo in questi giorni. Proprio in questo momento siamo ancora confinati nelle nostre case. Sono passati ormai più di 2 mesi dal decreto attuato del governo per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Da quei giorni la vita è cambiata radicalmente per tutti noi e per tutte le nostre attività. Abbiamo visto che il coronavirus non va dal ceto, all'età, al sesso o alle qualifiche professionali individuali. Ha contagiato ricchi e poveri, giovani e meno giovani, uomini e donne. Insomma, non c'è nessuna distinzione. Possiamo dire che il coronavirus ha fermato quasi tutto, quello che nessuno può fermare è la nostra fede in Dio, il quale opera incessantemente, anche se pochi veramente sono consapevoli della sua sovrana ed efficacia opera. Così quest'oggi, anche la predicazione della serie Liberi di essere disciplinati non si ferma. Questo ciclo di predicazione prende spunto dal libro La libertà della disciplina del professore Pietro Bolognesi. Siamo arrivati ad un tema che ha a che fare con le decisioni del nostro comportamento, cioè l'impegno cosciente e ragionato assunto di fronte di una situazione. Infatti, il titolo della predicazione per questa mattina è Disciplinare la volontà. Certamente è difficile conoscere la volontà di Dio quando si vive in una circostanza come quelle che stiamo vivendo in questi giorni. In questi ultimi giorni tantissime persone sono morte e purtroppo altre ne moriranno a causa e per il coronavirus. Le tante sicurezze di molti, forse anche le nostre, sono crollate davanti a questo piccolo, minuscolo e pericoloso nemico delle vite umane. Anche i cosiddetti grandi della terra sono intimoriti davanti a questa pandemia. Di fronte a questo evento possiamo chiederci: si può conoscere la volontà di Dio? E in caso affermativo, come si fa a conoscerla? Per sviluppare questo tema cercheremo in una certa maniera di rispondere a questi interrogativi. In primo luogo dobbiamo chiederci: chi è il riferimento? Chi è la nostra guida? In secondo luogo vedremo quali valori, quali sono i valori che dobbiamo seguire? Per ultimo, cercheremo delle domande legittime per ogni azione della nostra vita. Per entrare nel tema, leggiamo quello che dice la parola di Dio su questo argomento. Vi invito ad aprire le vostre Bibbie, leggiamo dalla prima lettera ai Corinzi, capitolo 10, versetti 23 e 24, poi leggiamo il 31 al 33, e per ultimo leggiamo il versetto 11, il versetto 1 del capitolo 11. Ok, l'Apostolo Paolo dice così: ogni cosa è lecita, ma non ogni cosa è utile. Ogni cosa è lecita, ma non ogni cosa edifica. Nessuno cerchi il proprio vantaggio, ma ciascuno cerchi quello degli altri. Sia dunque che mangiate, sia che beviate, sia che facciate qualche altra cosa, fate tutto alla gloria di Dio. Non date motivo di scandalo né ai giudei né ai greci, né alla Chiesa di Dio, così come anch'io compiaccio a tutti in ogni cosa, cercando non l'utile mio, ma quello dei molti, perché siano salvati. Capitolo 11, versetto 1. Siate miei imitatori, come anch'io lo sono di Cristo. Innanzitutto, possiamo dire che la volontà è una caratteristica fondamentale degli esseri umani, in quanto sono in grado di prendere decisioni su quello che faranno e di tradurli in azioni. Secondo la Sacra Scrittura, però, questa facoltà è un aspetto importante dell'immagine di Dio. Chiediamoci però, come si relaziona la volontà divina con quella umana dopo il peccato? Perché ovviamente a causa del peccato, gli esseri umani sono schiavi del peccato e non possono vivere piacendo a Dio e osservando la sua legge. Gli esseri umani non possono fare la volontà di Dio. Per natura seguono la propria volontà. Proprio per questa ragione non deve stupirci il vedere tutto quello che sta succedendo nel mondo di Dio. Il peccato ci ha portato ad essere completamente corrotti, così come dice la lettera ai Romani, capitolo 1, versetto dal 29 al 31, che vorrei leggere. Gli uomini sono ricolmi di ogni ingiustizia, malvagità, cupidigia, malizia, pieni di invidia, di omicidio, di contesa, di frode, di malignità, calunniatori, maldicenti, abominevoli a Dio, insolenti, superbi, vanagloriosi, ingegnosi nel male, ribelli al genitore, insensati, sleali, senza affetti naturali, spietati. Per questa ragione che tutti quanti abbiamo bisogno della grazia divina per essere rinnovati, cambiati, trasformati per poter vivere secondo la volontà di Dio. Nella Sacra Scrittura, inoltre, viene confermato che soltanto la redenzione per mezzo di Cristo assicura il riordinamento della direzione etica persa alla caduta. La libertà che Cristo ha portato non è tanto un lamento della facoltà umana, quanto un cambiamento nella facoltà stessa che libera dalla corruzione e della schiavitù del peccato, come dice Galati 5, versetto 1. Quindi per essere veramente liberi dobbiamo imparare a camminare secondo lo Spirito, perché la carne ha desideri contrari allo Spirito e lo Spirito ha desideri contrari alla carne. Sono cose opposte tra di loro, in modo che non potete fare quello che vorreste. Ma se siete guidati dallo Spirito, non siete sotto la legge, dice Galati capitolo 5, versetto 16 e 18. Quindi dovremo allora riflettere sulla disciplina della volontà di Dio, o possiamo dire sulla disciplina dell'obbedienza. Chi infatti vuole crescere col Signore cercherà di conoscere e fare la volontà di Dio per piacergli. Questo è un segno di salute spirituale dalle concrete ricadute sul piano umano, ed il Signore vuole proprio guidare i Suoi figli in questa direzione. Come ci guida però il Signore? Come prendere le decisioni in modo che siano in accordo col suo piano? Come essere sicuri che si sta proprio andando nella giusta direzione? Allora, vediamo il primo punto. Chi è il riferimento? Chi è la nostra guida? Quando si pensa seriamente alla questione della volontà di Dio, ci si accorge che ciò di cui si ha bisogno prima di tutto non è tanto un'indicazione fiscale, ma qualcuno che ci guidi. Qualcuno cioè che sia sufficientemente sensibile da essere un vero riferimento. Si ha bisogno di qualcuno veramente grande perché possa vedere più lontano di noi e sensibile per tenere conto della nostra umanità. Quindi il punto di partenza consiste nel conoscere tale guida. Se noi come credenti riconosciamo che il Signore è il nostro pastore, immagino che tutti conosciamo a memoria il Salmo 23, quindi se noi come credenti riconosciamo che il Signore è il nostro pastore, allora sappiamo che Lui è colui che ci guida, e ovviamente non abbiamo bisogno di altri riferimenti. Infatti al versetto 2 e 3 del Salmo 23 dice: Egli mi fa riposare in verdeggianti pascoli, mi guida lungo le acque calme, Egli mi ristora l'anima, mi conduce per sentieri di giustizia per amore del suo nome. Dio Padre è il nostro pastore, e non soltanto Dio Padre, ma anche il suo figlio Gesù si presenta a noi come il nostro pastore. Infatti Vangelo di Giovanni, al capitolo 10, versetto 11, il Signore Gesù dice: Io sono il buon pastore dà la vita per le pecore. Quindi il Signore Gesù è la nostra guida, il nostro pastore. E la promessa che Lui sarà sempre con noi è di una grande consolazione. Infatti lui stesso dice sempre nel Vangelo di Giovanni, capitolo 14, versetto dal 15 al 17, Signore Gesù dice, se voi mi amate, osserverete i miei comandamenti, e io pregherò il Padre, ed Egli vi darà un altro Consolatore, perché stia con voi per sempre. Lo Spirito della verità che il mondo non può ricevere, perché non lo vede e non lo conosce. Allora questo è il Dio Trino che ha scelto di essere guida per i credenti. È allora possibile dare spazio a Dio e affidarsi a Lui nella piena consapevolezza che Egli conosce i nostri veri bisogni. Cari fratelli, sorelle, amici, anziché andare alla ricerca di qualcuno che possa aiutarci ad uscire di questa emergenza, abbiamo urgente bisogno di riconoscere che nessun uomo su questa terra potrà essere la nostra guida. Non lo saranno le istituzioni religiose o le figure da esse richiamate e venerate. Neppure nessun uomo di grande autorità sarà il nostro riferimento. Quindi, anziché andare alla ricerca di un orario ferroviario con itinerari predefiniti e orari rigorosi, si deve sapere che il proprio treno è guidato da qualcuno che sa veramente il nostro bisogno. Qualcuno che conosce ognuno di noi. Qualcuno che conosce perfino il numero dei nostri capelli, come dice Matteo 10:30. Qualcuno che registra le nostre lacrime, come dice Salmo 56:8. Qualcuno che conosce le nostre afflizioni e ode le nostre grida, così come leggiamo in Esodo capitolo 3, versetto 7. Il Signore disse, ho visto l'afflizione del mio popolo che è in Egitto e ho udito il grido che gli strappano i suoi oppressori. Infatti, conosco i suoi affanni. Questo ci induce allora a pensare che la conoscenza di Dio stesso è più importante che andare alla ricerca della sua volontà per la propria vita. In fondo, la conoscenza di Dio è il cuore di ogni autentica esperienza spirituale. L'uomo è stato proprio creato per questo e la vita eterna consiste in conoscere il solo vero Dio e colui che Lui ha mandato, Gesù Cristo. Quindi, la salvezza coincide con tale conoscenza che diventa desiderio di conoscere la Sua volontà. In effetti, ogni persona ha bisogno di conoscere Dio come l'unico riferimento, l'unica guida. Dio stesso, per mezzo del profeta Geremia, disse, darò loro un cuore per conoscere me che sono il Signore. Saranno mio popolo e io sarò loro Dio, perché si convertiranno a me con tutto il loro cuore. Geremia 24, versetto 7. Anche il profeta Isaia evoca la grande visione del tempo in cui la terra sarà ripiena della conoscenza del Signore. Isaia 11:9. Ciò significa che un credente può ignorare molte cose, ma non può rimanere ignorante di Dio. C'è però il rischio di rimanere ignorante riguardo a Dio quando ci si allontana da Lui e dal suo piano. Quindi se vogliamo crescere come cristiani, prima di tutto abbiamo bisogno di crescere nella conoscenza di Dio stesso. Questa è la cosa più importante dell'universo, così come dice Geremia capitolo 9 versetto 23-24. Così parla il Signore, il saggio non si gloria della sua saggezza, il forte non si gloria della sua forza, il ricco non si gloria della sua ricchezza, ma chi si gloria? Si glori in questo, che ha intelligenza e conosce me, che sono il Signore. Io pratico la bontà, il diritto e la giustizia sulla terra, perché di queste cose mi compiaccio, dice il Signore. Possiamo dire allora che Dio non è il frettoloso impiegato dell'ufficio turistico che distribuisce piani efficienti per turisti di passaggio, ma la guida che vuole stabilire una vera relazione ed essere veramente conosciuto. Egli è il punto di riferimento per una volontà che potrà essere veramente guidata. Quindi in primo luogo impegniamoci a conoscere Dio. Soltanto conoscendo Lui possiamo seguire la Sua volontà. Così vediamo il secondo punto. Quali valori? Quali sono i valori che dobbiamo seguire? Il convincimento che Dio sia il riferimento è senz'altro importante, ma si può dire di più. Dio è lassù e ha dato all'uomo il suo insegnamento nella Sacra Scrittura. Nel complesso significa che la guida specifica di Dio non sarà mai in contraddizione con l'insegnamento delle Scritture. Uno dei principi chiavi della conoscenza di Dio è capire che la Bibbia è la parola di Dio e la rivelazione di se stesso, delle sue promesse, della sua volontà. La Bibbia è essenzialmente un libro scritto per noi da un Dio amorevole, il quale ci ha creati per conoscerlo intimamente. Qual è il modo migliore di imparare a conoscere il nostro Creatore che immergerci nella Sua parola rivelataci per questa esatta ragione? Quindi, per mezzo della Sua parola, possiamo conoscere Dio e quali valori dobbiamo seguire. Dobbiamo allora sottolineare con forza che la Sacra Scrittura è la legge di Dio per governare la vita abituale dell'uomo. La parola di Dio è l'espressione del proposito originale di Dio per l'uomo e la validità di tale legge si stende al di là del tempo in cui fu data. Nella parola di Dio si trovano dei principi e delle illustrazioni essenziali per fornire dei riferimenti alla vita cristiana. Attraverso la Sacra Scrittura sappiamo che Dio ha un piano per la nostra vita. Dio ci ha creato per essere glorificato in noi e sarebbe veramente insensato vivere la vita senza rapportarle alla gloria di Dio. Infatti il Signore Gesù, nel Vangelo di Giovanni, capitolo 17, versetto 2, dice così: Padre, io voglio che dove sono io siano con me anche quelli che tu mi hai dati, affinché vedano la mia gloria che tu mi hai data, poiché mi hai amato prima della fondazione del mondo. Quindi siamo certi che Dio Trino ha delineato il suo piano prima della fondazione del mondo, come dice Efesini 1, versetto 4. Il Signore non è l'autore di confusione, Egli ha un piano perché è un Dio di ordine. Nella sua prospettiva nulla è imprevisto. Ovviamente si può sfidare il piano di Dio, ma non lo si può sfuggire. Per questo si può essere sereni sotto la sua guida. Perché, così come dice Romani 8:28, perché sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, il quale sono chiamati secondo il suo disegno. Però, se si vogliono giustificare le proprie associazioni con i non credenti sulla base della presunta volontà di Dio per noi, ovviamente per fare ciò che si vuole, si dovrà fare i conti con insegnamenti biblici, come per esempio nel matrimonio. Allora, nella seconda lettera ai Corinzi, capitolo 6, 14, Paolo dice chiaramente questo: non vi mettete con gli infedeli sotto un iogo perché non è per voi. Non vi mettete con gli infedeli sotto un iogo che non è per voi. Se vediamo nella prima lettera ai Corinzi, ovviamente non lo possiamo farlo adesso, però se vediamo lì, Paolo aveva già indicato certe cose come incompatibili con la vita cristiana. Per esempio parla dei matrimoni, capitolo 7, parla delle cose sacrificate agli idoli, capitolo 10, parla delle istituzioni e dei processi tra i credenti, capitolo 6. Quindi possiamo dire che accanto alla guida di Dio bisogna dunque porre dei valori definiti dalla Sua parola. È vero che il Signore ha fatto vedere e capire la propria volontà al suo popolo per mezzo di visioni, profezie, segni, sogni, e che la stessa Chiesa primitiva si è servita dalla sorte, come vediamo in Atti capitolo 1, versetto 15 al 26. Ma ora si può conoscere la volontà di Dio attraverso la sua parola. Dio ovviamente rimane libero di dare o meno un segno. Il Dio della Bibbia è il Dio che sorprende. L'uomo non può manipolare Dio in alcun modo. Infatti anche i discepoli di Gesù chiedevano un segno. Infatti se leggiamo il capitolo 24 del Vangelo di Matteo, al versetto 3 leggiamo questo. Dici, ovviamente sono gli apostoli che parlano, quando avverranno queste cose e quale sarà il segno della tua venuta e della fine dell'età presente? E proprio in questi giorni possiamo vedere che più che mai adesso ci sono molti che vedono un segno e predicano che la venuta del Signore è qua vicino, è alle porte. Ma il Signore Gesù stesso risponde a tutti coloro con queste parole. Voi udrete parlare di guerre, tribolazione, ci saranno carestie, terremoti in vari luoghi, ma quanto a quel giorno e a quell'ora nessuno lo sa, neppure gli angeli del cielo, neppure il Figlio, ma il Padre solo. Quindi Dio nella sua bontà può scegliere di dare un segno là dove non sembra necessario e nella sua saggezza potrà scegliere di non darlo là dove sembrerebbe necessario. Quindi ascoltare e ubbidire la parola di Dio è fondamentale per conoscere la sua volontà per le nostre vite. Ascoltare i consigli degli uomini e dipendere dalle loro parole sarebbe una vera schiavitù se queste parole non hanno riscontro nelle Sacre Scritture. Ma la dipendenza della parola di Dio è vita per noi. Ascoltare la parola di Dio significa vivere in accordo alla volontà di Dio. Ovviamente oscuro e desolato sarebbe il mondo se fosse lasciato alla volontà dell'uomo. Possiamo dire allora che la parola di Dio ci dirige un passo alla volta, così come dice il Salmo 119, versetto 105. La tua parola è una lampada al mio piede e una luce sul mio sentiero. Ciò significa che non c'è bisogno di vedere tutta la strada per ubbidire, perché la parola è una lampada. Ovviamente forse si è un po' impazienti perché si vorrebbe un'illuminazione ampia, ma la parola di cui c'è bisogno è la lampada tenuta dal Signore stesso. Egli illumina l'area che ci interessa affinché possiamo dare un passo alla volta. Ecco allora perché è importante vivere bene la disciplina dello studio della parola di Dio. Quando si conoscono i riferimenti del Signore, si ha quella struttura del pensiero che orienta anche nei momenti di incertezza, proprio come questi che stiamo vivendo adesso. Ovviamente ciò che è straordinario è che la parola di Dio non cambia. Quando la si conosce, si può essere certi che ciò che abbiamo imparato da essa sarà sempre buono. La familiarità con la Sacra Scrittura fa crescere in sensibilità, sapienza e conoscenza della volontà di Dio. E così siamo arrivati all'ultimo punto, domande legittime per ogni azione della nostra vita. Quindi abbiamo visto che per disciplinare la volontà di Dio, anzi per disciplinare la volontà, abbiamo visto in primo luogo che dobbiamo conoscere chi è il riferimento per eccellenza, chi è la nostra guida. Abbiamo detto che la conoscenza di Dio stesso è più importante ovviamente che andare alla ricerca della sua volontà per la propria vita. Abbiamo visto inoltre che attraverso la Sacra Scrittura Dio ci fornisce dei valori che dobbiamo seguire, perché la guida specifica di Dio non sarà mai in contraddizione con l'insegnamento della Scrittura. Adesso ci soffermiamo però a considerare delle domande legittime che l'Apostolo Paolo suggerisce per ogni azione della nostra vita. I versetti della lettera ai Corinzi che abbiamo letto all'inizio possono completare quanto si è visto fin qui. In fondo è come se l'Apostolo Paolo suggerisca una serie di interrogativi che possono aiutare davanti a scelte dubbiose. Ne vediamo 7 domande. Tali domande cercano di illustrare come coniugare la libertà di essere figli con la responsabilità di essere veramente obbedienti a Dio. Allora, rileggiamo questi versetti. Prima Corinzi capitolo 10 versetto 23 per esempio. La prima domanda che possiamo farci è legittimo? Infatti abbiamo letto ogni cosa è lecita. I Corinzi infatti ponevano l'accento sul fatto che Dio li aveva resi liberi. Paolo dice che questo non costituisce il solo principio della vita cristiana. Si è infatti liberi per qualcosa. In Prima Corinzi capitolo 6, 11 possiamo vedere che viene fatta una lista dei numeri che non sono chiaramente contrari alla vita del regno, che sono chiaramente contrari alla vita del regno. Non si tratta di peccati imperdonabili, ma incompatibili con la vita cristiana. Si parla di idolatria, fornicazione, rapine, avarizia, ubriachezza e così via. E molti di questi Corinzi erano tali, ma furono liberati. Possiamo dire che grazie al Signore nel regno non c'è più anarchia, perché esso è una monarchia, o meglio, teocrazia governati dai santi comandamenti di Dio. Nessun richiamo alla libertà potrà far sì che ciò che è eticamente scorretto diventi ammissibile. In secondo luogo, la domanda che possiamo chiederci è questa: è utile? Infatti, sempre al versetto 23, Paolo dice: ogni cosa è lecita, ma non ogni cosa è utile. Il primo interrogativo ovviamente riguardava la natura dell'azione. Questo riguarda invece le sue conseguenze. In un certo senso tutto è permesso, dice Paolo, ma non tutto è utile. Ci sono azioni ovviamente che non vi è nulla di male, ma tali da non arrecare alcun beneficio a noi. La questione in molti casi si pone dunque in questi termini: mi è utile? Rinforza la mia relazione col Signore? Ovviamente ci sono tanti campi in cui possiamo applicare tali interrogativi, per esempio negli studi, nel lavoro, nella scelta dei propri passatempi, negli hobby. La questione non riguarda solo la legittimità o meno di tale scelta, ma la sua utilità. Una terza domanda che possiamo farci è: costituisce una schiavitù? Infatti, in un altro versetto, Paolo dice: ogni cosa mi è lecita, ma io non mi lascerò dominare da nulla. Prima Corinzi, capitolo 6, versetto 12. Il fatto che tutte le cose siano a nostra disposizione non significa che noi dobbiamo essere a loro disposizione. Qual è il principio qui? Il principio concerne il fatto che il cristiano deve poter essere sempre padrone di sé. Infatti più avanti Paolo dice di trattare duramente il proprio corpo per poterlo dominare, Prima Corinzi capitolo 9 versetto 27. Quindi se l'atleta non sa dominare le proprie energie, finirà per poterla poi utilizzare in gara al momento opportuno. Vediamo qualche esempio. Allora, quando una certa auto, una certa casa, certe vacanze, certi vestiti o l'ultimo modello di cellulare diventano delle cose di cui non possiamo fare a meno, vuol dire che non c'è più la libertà necessaria. Ecco perché Paolo ci invita a sviluppare una sensibilità tale da permettere di riconoscere possibili catene idolatre. Quindi la quarta domanda è, che possiamo fare, è coerente con la signoria del Signore? Infatti abbiamo letto: ogni cosa è lecita, ma non ogni cosa è utile. Ogni cosa è lecita, ma non ogni cosa edifica. Allora, nella chiesa di Corinto si era manifestato un peccato gravissimo e Paolo chiede allora come esso possa conciliarsi con la relazione che si ha col Signore, perché il corpo è il tempio dello Spirito, dice Prima Corinzi capitolo 6, versetti 19 al 20. Allora, questo semplicemente vuol dire che il credente coinvolge Dio stesso nel proprio peccato. Cioè, non è possibile separarsi dal Signore, nemmeno quando gli si disubbidisce. Qualche volta ci si chiede: posso andare là con il Signore? Ma Paolo dice che non c'è scelta perché Egli è sempre con noi. Quindi la quinta domanda che possiamo fare è utile ad altro? Una delle più grandi aspirazioni di Paolo consisteva nel cercare di piacere ad ognuno, così come abbiamo letto al versetto 33. Così come anch'io compiaccio a tutti in ogni cosa, cercando non l'utile mio, ma quello dei molti perché siano salvati. E anche il Signore Gesù viveva proprio con questo orientamento, quando nella preghiera sacerdotale lui dice: per loro io santifico me stesso, affinché anche essi siano santificati nella verità. Giovanni capitolo 17, versetto 19. Forse anche noi siamo spessi preoccupati della nostra tranquillità e conforto, ma Dio desidera che i veri credenti vivano per gli altri. Egli vuole che cerchino il vantaggio degli altri. Infatti l'Apostolo Paolo ha detto al versetto 24: nessuno cerchi il proprio vantaggio, ma ciascuno cerchi quello degli altri. Allora, la sesta domanda potrebbe essere questa: è in accordo con un esempio biblico? Così come abbiamo letto al versetto 1 del capitolo 11 della prima lettera ai Corinzi. Siate miei imitatori come anch'io lo sono di Cristo, dice Paolo. Allora ci sono altre domande da farsi, come per esempio: che farebbe Paolo in una determinata circostanza? O che cosa farebbe il Signore Gesù? Chiediamoci anche noi: ci sono insegnamenti biblici specifici che possono essere applicati alla mia situazione? Allora Cristo ci ha lasciato un esempio affinché noi lo seguiamo. Certamente noi viviamo in un clima di spontaneismo e ci è difficile accettare l'idea stessa di esempio, ma la Bibbia parla persino di orme da seguire. Quindi l'ultima domanda è questa che dobbiamo chiederci: è per la gloria di Dio? Infatti abbiamo letto in 1 Corinzi capitolo 10 versetto 31: sia dunque che mangiate, sia che beviate, sia che facciate qualche altra cosa, fate tutto alla gloria di Dio. Possiamo dire che l'universo di cui il credente fa parte è un universo in cui Dio ha il primo posto. È dunque necessario chiedersi se si stanno facendo scelte che servono alla gloria di Dio. Cari fratelli, sorelle, amici, questi interrogativi possono aiutarci a precisare le nostre scelte davanti al Signore. Dobbiamo essere consapevoli che chi fa la volontà del Signore potrà gioire di una vera serenità nel proprio cammino, anche se le circostanze potranno talvolta apparire piene di minacce. Possiamo dire allora che neanche la morte è una minaccia per noi, perché è l'ultimo nemico, il cui potere sui credenti in Cristo è stato reso nullo e non valido, così come dice la prima lettera ai Corinzi, capitolo 15, versetto 54-57, quando dice così: la morte è stata sommersa nella vittoria. O morte, dov'è la tua vittoria? O morte, dov'è il tuo dardo? Ora il dardo della morte è il peccato, e la forza del peccato è la legge, ma ringraziato sia Dio che ci dà la vittoria per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo. Quindi soltanto per mezzo di Gesù Cristo siamo più che vincitori. Quindi seguire la volontà di Dio non è per nulla facile, però ascoltare la sua voce per mezzo della Sacra Scrittura ci dà una grande consolazione. Allora impariamo ad ascoltarlo per poter seguire la sua volontà. In conclusione, possiamo chiederci singolarmente ognuno di noi questo: posso veramente dire in fondo che ciò che desidero maggiormente è la conoscenza di Dio stesso? O sono forse interessato a risolvere solo un dubbio? Credo veramente che ogni cosa coopera per mio bene? Davanti alle scelte importanti, ho l'abitudine di consigliarmi con una persona più matura di me? Cari fratelli, sorelle, amici, disciplinare la nostra volontà significa in primo luogo riconoscere che l'unico vero riferimento è Dio un Trino. Conoscere Dio un Trino è più importante che andare alla ricerca della sua volontà. Questa conoscenza è possibile soltanto attraverso la Sacra Scrittura. Quindi leggiamola, studiamola quotidianamente, perché in essa Dio ci fornisce i valori che possiamo seguire per vivere in obbedienza e onorarlo ora e per l'eternità. Amen.